buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese e buona festa della Liberazione. In questo 80esimo del 25 aprile abbiamo deciso di raccontarvi la storia di un gruppo di ragazzi che cominciarono a sfidare il fascismo ben prima che iniziasse la lotta armata dei partigiani. La loro fu una resistenza senza armi, ma estremamente coraggiosa. È la storia delle Aquile Randagie, gli scout che a Milano e in Lombardia continuarono a riunirsi e a fare attività anche dopo la dissoluzione delle associazioni scout imposta dal regime. Anche grazie alla loro resistenza, come sentiremo, nascerà poi una rete e clandestina, Oscar, che ha permesso di portare in salvo in Svizzera fino a 2000 persone tra ebrei, renitenti alla leva e perseguitati. Ma cominciamo a raccontare come e dove è nata questa storia. Siamo a Milano nel 1928. Le leggi razziali sono ancora lontane, ma il volto del fascismo è già chiaro, violento e repressivo. Da anni si registrano episodi di intolleranza nei confronti dello scautismo, ma è il regio decreto del 9 aprile del 1928 che scioglie tutte le associazioni giovanili e di conseguenza anche lo scautismo. Stefano Bodini è uno scout e un ricercatore storico. Gli abbiamo chiesto di raccontarci in che contesto nascono le Aquile Randagie.
Il periodo in cui si sviluppa lo scautismo clandestino è quando c'è la costruzione del consenso. Per cui quando nel periodo fascista viene messa da parte proprio la parte della violenza. Perché si cerca di ottenere, di costruire il consenso tramite delle trattative, tramite una, diciamo, benvolere, una captatio benevolentia nei confronti degli italiani. Nel 29, che è un anno dopo la soppressione definitiva dello scautismo, che è del 28, la violenza era già servita, era già stata utilizzata, veniva utilizzata ancora sporadicamente perché l'animale perde il pelo ma non il vizio. Ma siamo in un momento dove l'attenzione è rivolta ad altri fattori. In particolare è rivolta alla costruzione degli accordi con la Chiesa. L'Italia nel 28 è uno Stato giovane perché ha poco più di 60 anni. Rispetto alla fine delle guerre di indipendenza, la Breccia di Porta Pia diminuiscono ancora e diventano poco più di 50 gli anni del giovane Stato italiano, e proprio a causa della Breccia di Porta Pia il Papa si era rinchiuso in Città del Vaticano. Quindi il dualismo Stato-Chiesa che ha accompagnato l'età moderna e prima ancora l'età medievale e che le ha caratterizzate vive questo periodo di stallo dove non c'è un accordo e non ci sono regole fra queste due entità. Quello che cerca di fare il governo italiano e Benito Mussolini è trovare degli accordi che regolino la convivenza fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. C'è da tenere conto, per dare un'idea, i patti del Laterano firmati l'11 febbraio del 29 sono validi tutt'oggi, alcuni sono stati rettificati nel corso del tempo, ma è di per sé un accordo epocale al tempo, per cui la costruzione del consenso va sempre in quella direzione. Per arrivare agli accordi del Vaticano viene chiesto di rinunciare qualcosa alla Chiesa. La Chiesa decide di tutelare l'azione cattolica e chi viene sacrificato, tra gli altri, è lo scautismo.
Lo scautismo quindi viene ufficialmente vietato, ma in tutta Italia gruppi di scout cercheranno di ritrovarsi per mantenere viva l'attività. È solo a Milano però che inizia un'attività di scautismo clandestino costante e che si promette di durare un giorno in più del fascismo.
L'eroe nobile che arriva e salva la principessa dal drago, l'eroe che incarna gli ideali del cavaliere medievale, protettore degli indifesi, questo è San Giorgio, cavaliere, modello e patrono degli scout. Normalmente si festeggia a fine aprile, ma non fu così nel 1928, perché allora fu il drago a vincere e il cavaliere a finire a terra. A Milano aspettarono qualche giorno. Lo fecero in borghese, nella cappellina dell'arcivescovado, e non in uniforme in Duomo. Lo fecero solo i capi e non tutti i ragazzi. Decisero così per evitare ulteriori violenze fasciste. Decisero di consegnare le fiamme, le bandiere dei riparti scout, di consegnarle al cardinale per ribadire con una cerimonia solenne che l'ASCI, l'Associazione Scoutistica Cattolica Italiana, si scioglieva di fronte a Dio e non di fronte a Mussolini. Groppo in gola e occhi lucidi, mentre un canto dolce e malinconico accompagnava la posa sull'altare delle 27 fiamme deposte sulla bandiera bianca dell'ASCI come su un sudario, i 27 riparti soppressi a Milano. Se attorno a questo fuoco l'addio ci dobbia andare, attorno a un solo fuoco, ondì sapremo tornare. No, aspetta. Ho detto 27 fiamme, ma quelle deposte sull'altare furono solo 26 bandiere e non 27. Più è buia la notte e più anche una sola piccola fiamma riesce a illuminare il cammino. In quello stesso istante, a poche centinaia di metri da lì, oltre Piazza Duomo, nella penombra di una cripta, c'era un altro piccolo gruppo di esploratori. Questa volta ragazzi, questa volta in perfetta uniforme, in cerchio, sotto la chiesa di San Sepolcro, fermi, inattenti. Prometto sul mio onore di fare del mio meglio per compiere il mio dovere verso Dio e verso la mia patria, per aiutare gli altri in ogni occasione, per osservare la legge scout. Una promessa? L'ingresso del gruppo di un nuovo esploratore? Ma com'è possibile? E lo scioglimento? Nella cripta, sotto la chiesa, proprio di fronte a Palazzo Castani, dove 9 anni prima Mussolini aveva fondato il fascismo e che in quel momento era la sede del partito fascista, una manciata di adolescenti in cerchio, inattenti, di fronte al loro capo, Giulio Cesare Uccellini, istruttore del... ormai ex istruttore del riparto Milano 2, il riparto San Giorgio, con la sua bandiera. Ecco dov'era finita la 27esima fiamma. Giulio Cesare Uccellini, 24 anni, uniforme perfetta, profilo segaligno, naso aquilino e gargarozzo sporgente che in quel momento saliva e scendeva nel cantare un canto che uno scout non può non conoscere, il canto della promessa. Lì, in cerchio con i suoi ragazzi, aveva preso la sua decisione, resistere. È vero, nell'aprile del 28 vinse il drago, ma il cavaliere a terra non era morto. Pochi giorni e al fianco di Uccellini si aggiunse anche Virgilio Binelli, il giovane Binelli, 21 anni, ex istruttore del riparto Milano 6, e una manciata di altri ragazzi scout provenienti dai vari riparti soppressi a Milano, che come loro si rifiutavano di aderire a una legge che sentivano ingiusta. Tra questi c'erano anche due fratelli, Vittorio e Andrea Ghetti, 11 e 16 anni, e anche un paio di ragazzi di Monza, che stavano cercando di fare lì quello che Uccellini stava facendo a Milano. Casati Beniamino, 23 anni, ex istruttore, e Aldo Mauri, 15 anni. La prima soluzione per proseguire fu semplice. L'ASCI era stata sciolta, ma tecnicamente non era stata vietata l'attività scoutistica in sé. Beh, continuiamo a trovarci assieme senza associazione, no? Semplice. E così tentarono con dei gruppi di copertura, come il Convegno Giovanile Cattolico Pierino del Piano, che tu lo scrivevi così, ma lo leggevi «Facciamo finta di essere gioventù cattolica, in realtà siamo Boy Scout». E così, poco più di un anno dopo, erano già in Val Biandino, tutti assieme, sopra il lago di Como, a campeggiare felici. Ma, perché c'è sempre un ma, una ventina di allegri ragazzi scout in uniforme che campeggiano felici, in genere non passano inosservati. E un fascista di Monza, lì in villeggiatura, riconobbe il buon Casati Beniamino e fece denuncia. La parlantina del giovane Binelli sistemò ufficialmente la faccenda con le autorità, ma il buon Casati Beniamino, rientrato a Monza, dovette pagare con 2 incisivi prelevati e bastonate il grave torto fatto al fascismo campeggiando in pantaloncini corti. La cosa non spaventò molto Casati, Uccellini, Binelli o i ragazzi, ma spaventò assai la parrocchia che li ospitava. Le richieste furono semplici. Togliere Pierino del Piano dal nome del convegno, insegnare catechismo, versare davvero la quota associativa alla gioventù cattolica e limitare l'attività scout e infine levare distintivo col giglio, saluto e uniforme scout. Beh, non molto, praticamente tutto. Ma per fare la normale vita di oratorio, tanto vale che restiamo ognuno nella propria parrocchia. Noi vogliamo essere liberi di vivere il nostro scoutismo. Se non avremo una sede andremo girovagando, nomadi. No, anzi, randagi. E spiccarono al volo. Persero qualche ragazzo Alcune famiglie temevano ripercussioni, ma gli adolescenti, si sa, sono ribelli per definizione e presero il volo. Su, in alto, sopra la paura che li circondava, lì dove soltanto chi osa farlo si spinge. Su, per essere liberi, su per essere come aquile, per essere le aquile randagie.
Che avete appena sentito è una scena tratta da Aquile Randagie, lo spettacolo scritto e portato in scena da Alex Cendron, dedicato appunto alle storie delle aquile. In questo breve estratto, Giulio Uccellini, con un ristretto gruppo di ragazzi, dà inizio al movimento delle aquile. La tradizione di assegnare ad ogni membro del gruppo un nome di caccia torna utilissima in clandestinità. E allora Giulio Uccellini è Kelly, Andrea Ghetti è Baden, Gaetano Fracassi è Sparviero del Mare, Beniamino Casati, fondatore delle Aquile di Monza, è Lupo Bigio. Kelly e Baden sono le presenze costanti dell'esperienza delle Aquile Randagie e saranno anche tra le figure centrali di Oscar, rete di cui parleremo tra poco. Attorno a loro però gravitano tantissimi altri giovani e ragazzi. Chi erano lo abbiamo chiesto a Fra Alberto Casella, domenicano, scout, oggi assistente regionale a Gesci Lombardia.
Sicuramente è interessante questo, vengono spesso messi sullo stesso piano, anagraficamente non si passavano così tanti anni, mi pare fossero 6 anni di differenza, ma con una differenza sostanziale. Kelly al momento della nascita delle Aquile è un giovane capo, invece Baden è un ragazzo. Kelly effettivamente è quello che potremmo chiamare in inglese lo scout leader di tutti questi, perché è quello che effettivamente poi raccoglie attorno a sé questi ragazzi. Poi Baden sicuramente ha anche l'esperienza poi di quella che sarà la sua vocazione sacerdotale, il suo stare a Roma. Sono effettivamente due persone dalle storie molto diverse. Anche la relazione, per esempio, con Lord Robert Baden-Powell è molto forte per Kelly, che è conosciuto da Baden-Powell. Kelly partecipa al Jamboree, viene chiamato il bad boy dello scoutismo italiano, effettivamente era la figura più emergente. Baden sarà quello che probabilmente raccoglierà e sintetizzerà, soprattutto poi alla rinascita dello scoutismo, tutta un'esperienza educativa con una fortissima impronta personale e che saprà in qualche modo portare avanti quella che era stata l'esperienza delle Aquile. Hanno due figure sicuramente molto forti dal punto di vista del carattere, molto carismatiche, avranno anche delle visioni divergenti, ma convergenti poi su quello che sarà la rinascita dello scoutismo. Kelly, peraltro, è quello il quale viene anche malmenato malamente dai fascisti, ne porta avanti poi le conseguenze anche sul piano fisico, ma sono un po' le figure emblematiche, alle quali però si affiancano tante altre figure. Andrea Ciaccio, che è il primo lupetto, spesso vengono citati come nomi, sono molto più di nomi. Fracassi, quale peraltro muoia in guerra. Tulin De Loli, che rappresenta anche, secondo me, una chiarissima evidenza di chi fossero le Aquile Randagie, perché talvolta si sente associare un po' all'idea di borghesia, di studenti. In realtà Tulin De Loli era un operaio. Bertoletti, quindi da questo punto di vista ci raccontano anche una coralità di questa forma di resistenza. Un terzo da aggiungere sicuramente è Vittorio Ghetti, fratello di Baden. Di alcuni sappiamo cosa hanno fatto, altri no, ma la bellezza di queste figure sta proprio nel fatto che avessero una vita comune, erano molto molto legati tra di loro e vivevano questo proprio secondo quella che poi è l'esperienza scout, nella quale non a caso si parla di uniforme, perché ti uniforma l'uno all'altro, l'esperienza della comunità. Effettivamente le Aquile Randagie sono state una forte comunità.
L'interesse di Fra Alberto per le aquile randagie ha radici lontane. Ascoltiamo perché.
La passione nasce essenzialmente da un fatto. Io sono figlio e nipote di scout. Mio nonno era del 14, mio nonno nel 1928 perde la possibilità di fare scout. Lui e suo fratello, che era un po' più grande, era del 12, erano stati mandati a fare scout da mio bisnonno che in qualche modo voleva vivere il proprio antifascismo così. Era un antifascista cattolico, ce n'erano parecchi del Partito Popolare, per carità. Aveva scelto che quella era la strada per farglielo vivere. E certamente il perdere questa isola educativa rispetto a valori che mio bisnonno vedeva come profondamente problematici, per mio nonno fu effettivamente molto forte. Lui ricordava molto questo fatto di aver perso la propria esperienza scout a 14 anni. Per lui era stato molto forte. Veniva da una città in cui non ci fu altro che una tappezzatura di manifesti fascisti e una distruzione della sede, ci sono anche foto. Aquila Randagia invece è un'esperienza di resistenza molto forte, con una scelta, secondo me, anche, se vogliamo, spavalda, come spesso sanno fare gli scout. La prima promessa clandestina viene fatta in piazza San Sepolcro, dove tutto era cominciato, di fronte alla sede primigenia dei fasci di combattimento, che non erano neanche, quando vengono fondati nel 19 sono fasci di combattimento. È una scelta non casuale, ce n'erano tante altre di chiese a Milano, perché la cripta e perché San Sepolcro, perché lì era nato ciò che ha portato alla soppressione, alla richiesta di scioglimento dello scautismo, in una cripta, perché si iniziava a vivere un po' qualcosa di catacomba. Secondo me questo nella mente di Giulio Cesare Uccellini Kelly era molto evidente, questa scelta.
Come riuscivano le aquile randagie a mantenere nascoste le loro attività? Come comunicavano tra loro, come si organizzavano e cosa rischiavano? Ce lo racconta Emanuele Locatelli, scout, grande conoscitore delle aquile, che oggi spesso è in giro per l'Italia proprio per raccontare la loro storia.
A partire dal 1928, quindi quando vengono disciolte le formazioni scout, inizia il periodo della cosiddetta giungla silente, per cui in tutta Italia ci sono, permane un po', è come la brace che cova sotto la cenere, no? Delle forme di continuità dello scoutismo, ma sono legate per lo più a episodi sporadici, dove magari alcuni gruppi si inseriscono all'interno di gruppi oratoriali o gruppi sportivi senza uniforme, o magari ritrovandosi in alcune occasioni particolari, ma senza una continuità. Quella delle aquile randagie invece è una storia del tutto diversa dalle altre, perché è caratterizzata da un'assiduità di incontri che non è mai venuta meno. C'era attività tutte le domeniche, c'erano le riunioni infrasettimanali, tutti i campi estivi, i campi invernali, i campi di carnevale, la visita agli ospedali, all'ospedale dei bambini durante le vacanze di Natale. Avevano tutte le loro ritualità, certo dovevano mantenere tutta una serie di accorgimenti per non farsi scoprire, ma ci tenevano anche moltissimo a vivere le loro attività in perfetta uniforme, senza quindi scendere a nessun tipo di compromessi, per cui si dirigevano in località fuori dalle porte di Milano, nei boschi delle Groane, nelle montagne del Lecchese, portavano la divisa negli zaini o la tenevano nascosta sotto gli abiti borghesi, e però appena arrivavano in luoghi lontani da occhi indiscreti, magari mettendo un paio di ragazzi a controllare i punti di passaggio, vivevano le attività in perfetto uniforme. Certo, in città non si poteva più, e bisognava stare attenti anche soltanto a parlarne, non c'era più la sede, si trovava a casa di uno o a casa dell'altro, oppure si ritrovavano in tarda notte. C'è questo episodio, questo aneddoto per cui pare che si ritrovassero tutti nelle notti di luna piena nelle campagne del sud Milano a vivere dei bivacchi di nascosto, magari senza fuoco per non dare nell'occhio, però insomma. erano sostanzialmente amici e quindi si frequentavano spesso, direi in alcuni casi forse quotidianamente, per cui tra di loro le comunicazioni non erano particolarmente complicate. Certo, era una, diciamo, la loro era vissuta anche un po' come un grande gioco tra guardie e ladri, no? Erano una piccola organizzazione carbonara, se vogliamo, che faceva di nascosto. Stavano attenti, lo sapevano che dovevano stare attenti a non farsi scoprire. Un aneddoto che spesso raccontato era che il loro punto di ritrovo era quello della loggia dei mercanti, per andare poi da lì in bicicletta o magari in treno nei luoghi delle uscite. E per chi veniva in ritardo per diverse ragioni all'orario dell'appuntamento, veniva lasciato indicazione su un foglietto scritto in codice all'interno di un particolare buco di una delle colonne della loggia dei mercanti, l'indicazione di dove li avrebbe ritrovati. Che cosa rischiavano questi ragazzi? Allora, poteva capitare che perdevi la possibilità di andare a scuola alla sera, potevi magari perdere il posto di lavoro, poteva arrivare improvvisamente a casa tua la perquisizione di camicie nere che avevano sentito e cercavano le prove che quel ragazzo facesse un'attività eversiva. Negli anni del razionamento, dal 39 in poi, la tua famiglia poteva essere sottratta della tessera non aria che ti permetteva di acquistare, di fare la spesa presso i negozi, ma soprattutto quella tessera che certificava che la tua famiglia non era invisa al regime fascista, perché se si sospettava che lo fosse poteva esserti tolta e quindi dovevi poi appellarti un po' alla misericordia di un esercente, di un parente. Ma quello che più comunemente poteva capitare è che improvvisamente, magari mentre tornavi a casa la sera dalla scuola, ti trovavi circondato da quattro camicie nere che te suonavano di santa ragione. Kelly è uno di quelli che ha subito un'aggressione violentissima mentre si recava dai ragazzi in uscita, partendo più tardi per via del lavoro, sulla strada. Già si è messo in uniforme troppo presto, appena fuori dalle porte di Milano, sulla strada per Bresso, era già in uniforme perché lui non vedeva l'ora di mettersi in uniforme. Un po' imprudentemente lo aveva fatto, lo avevano visto, lo avevano massacrato di botte, rubandogli la bicicletta e lasciandolo privo di sensi sul ciglio della strada. Poi si riprese, perse l'udito da un orecchio, ebbe compromesso il senso dell'equilibrio, ma da tutte le altre ferite riuscì a ristabilirsi e continuò a guidare i ragazzi. Beniamino Casati è stato picchiato dalla polizia fascista ed ha perso i denti incisivi per questo. Gaetano Fracassi racconta di quando è stato circondato e malmenato da alcuni, in realtà poi si è difeso bene comunque, da un gruppo di fascisti. Ma era talmente tanta, io dico sempre, era talmente tanto il desiderio di stare insieme, e lo scautismo era per loro un'occasione di gioia, che dava gioia e senso alla loro vita, che anche questi contrattempi venivano superati.
La prima parte di Fedeli e Ribelli finisce qui, ci risentiamo tra pochissimo. Di nuovo buongiorno da Sara Milanese, apriamo questa seconda parte di Fedeli e ribelli, storia delle aquile randagie in Val Codera.
Ogni volta che sali su un marciapiede di Milano, fai un passo in una mitica valle alpina. Più precisamente, fai un passo nella mitica Val Codera. Magari fosse proprio così, eh? Ma qualcosa di vero c'è, perché i cordoli dei marciapiedi meneghini, hai presente quegli spigoli di color pepe sale? Beh, vengono proprio dalla zona della Val Codera. È il granito San Fedelino, e le cave sono proprio in quella zona, sopra il lago di Como, e la sua estrazione ha sfamato a lungo i picapreda, gli spaccapietra della Valle Codera, la valle che nel mito è e resta la valle delle aquile randagie, anche se in realtà loro iniziarono a frequentarla piuttosto tardi, alla fine del 1939, a guerra quasi iniziata. L'aveva scoperta qualche anno prima l'aquila randagia Gaetano Fracassi, sparviero del mare, innamorato follemente della montagna e chissà perché chiamato sparviero del mare. «Ragazzi, ho scoperto il paradiso perduto!» aveva detto. Abitata, ma senza strada carreggiabile per raggiungerla, ancora oggi, da Novate Mezzola o in elicottero o a piedi, 3 ore a passo svelto, senza fermarsi. Una specie di isolata appendice che sale su su fino alla Svizzera. Un paradiso dove nell'estate del 1941 Kelly, Baden, Casati, Binelli e le altre aquile avevano portato a campeggiare una dozzina di adolescenti, gli aquilotti. Sì, perché il gruppo delle aquile randagie, come un qualsiasi altro gruppo scout, aveva naturalmente continuato ad accogliere nuovi ragazzi. Beh, lì, in piena Seconda Guerra Mondiale, avevano ritrovato la pace, il paradiso, appunto. Avevano piantato le loro tende, sfoggiato le loro uniformi, le loro bandiere, giocato i loro giochi, cantato i loro canti, senza paura, senza denunce, senza pestaggi, in pace. Nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, in quel paradiso, era nato un legame, un vero e proprio amore profondo tra i valligiani e le aquile. Tutti insieme attorno al fuoco a cantare, a ridere dei travestimenti nelle scenette improvvisate da Kelly o delle burbere battute di Baden. Anche gli unici rappresentanti dello Stato fascista presenti in valle, i finanzieri, felici a cantare e pregare in quel paradiso con gli scout. Le aquile, però, sapevano di essere nell'occhio placido di un ciclone che intorno a loro stava trascinando a morire al fronte la migliore gioventù d'Italia ed Europa. Anche i loro fratelli più grandi, Tulin de Loli, Morgan, Cohen, Buck e Sparviero del Mare, costretti per la loro promessa di fedeltà alla patria, a combattere sui fronti di una guerra che già allora appariva assurda e che chi come loro credeva nella pace e nella fratellanza non avrebbe mai voluto combattere. Ma le aquile, si sa, sono aquile e anche quando sono ferite cercano di volare. Tulin de Loli, colpito al fronte e costretto a letto per mesi, aveva da poco lasciato con una commovente lettera alla sua fidanzata perché aveva deciso anche lui di entrare in seminario. Questo, naturalmente, non prima di essersi anche laureato, sempre da quel letto di ospedale. Laurea in pedagogia. Tulin de Loli. Chi l'avrebbe mai detto? Solo Kelly, che da 11 anni scommetteva su quel teppistello di periferia. Un'altra lettera. Dallo scopritore della Val Codera, Gaetano Fracassi, dall'arso del Nord Africa. Quanto vorrei vedere di nuovo il verde dei pini e sentire il fresco del torrente. Pregate per me, fratelli. Innamorato follemente della montagna e chissà perché chiamato sparviero del mare. E mentre il fuoco si addormentava piano in quella valle di pace, tutti seduti in cerchio nel buio che scopre le stelle, intonavano dolcemente un'ultima canzone. Quella stessa estate, il nostro sparviero cadeva prigioniero degli inglesi nel Nord Africa. Veniva imbarcato per un campo di prigionia e mentre i suoi fratelli aquile campeggiavano nella sua amata Val Codera, lui scompariva per sempre in mezzo al mare, nell'affondamento della nave, innamorato follemente della montagna e chiamato Sparviero del Mare.
Questa scena, di nuovo estratta da Aquile Randage di e con Alex Cendron, siamo arrivati in Val Codera, perché se Milano è il luogo di nascita delle aquile, la Val Codera è il luogo dove le aquile si sentivano davvero a casa. Come ha fatto questa valle impervia, ancora oggi senza strade carrozzabili, a diventare il loro nido di montagna? Sentiamo ancora Emanuele Locatelli, che della Val Codera è un grandissimo appassionato.
La Val Codera viene scoperta, si racconta, dall'aquila randagia Gaetano Fracassi, Sparviero del Mare era il suo totem, non sappiamo bene in quale anno, in alcuni documenti si legge 35, in altri 37, comunque la conosce perché lui è un appassionato alpinista, era iscritto a una sezione del CAI di Milano e quindi girava per le montagne quando poteva, lui lavorava in una stamperia qui a Milano, quando poteva si dedicava all'alpinismo e in queste sue scorribande alpinistiche scopre la Val Codera e se ne innamora. Ho scoperto il paradiso perduto, riferisce alle aquile randagie quando la incontra. Rimane estasiato dalla bellezza estetica, perché c'è la zona alta della Val Codera, obiettivamente è splendida e sembra di essere in una cartolina. Per lui poi c'erano queste vette di granito, la Sfinge, il Ligoncio, il Manduino e tutte le altre cime dei dintorni dove andava a scalare. Ma oltre a questo la Val Codera aveva altre caratteristiche particolarmente favorevoli ai ragazzi, perché era una valle, intanto una valle di confine, vicino al confine con la Svizzera, dove si poteva eventualmente scappare, e poi era una valle molto chiusa e difficile da raggiungere. I luoghi dove andavano a vivere i loro campi estivi, cioè quindi nella zona del Brasca, occorreva 4 ore di cammino per raggiungerlo, ancora oggi occorre 4 ore di cammino per raggiungerlo, per cui nel caso di incursioni di pattuglie nazifasciste spesso la voce correva nella valle, si sarebbe potuti appunto nascondere o riparare in Svizzera all'occorrenza con altre 4 ore abbondanti di cammino di buon passo, diciamo al passo della teggiola si poteva fuggire in Svizzera. Non abbiamo la certezza di quando Gaetano Fracassi scopre la Val Codera, ma abbiamo la certezza di quella che è stata la prima salita ufficiale, diciamo, delle aquile randagie, ed è datata 8 e 9 settembre 1939, appena prima dello scoppio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. Per cui una delegazione, tra cui Baden e Kelly, sale a fare un sopralluogo e si accorgono che effettivamente la Val Codera ha tutte queste caratteristiche favorevoli. Da quel momento in poi iniziano a frequentarla e lì vivranno 2 campi estivi, quello del 41 e quello del 42, in piena guerra. Nel 43 invece lo vivranno a Colico, che è poco sotto, altro luogo legato a doppio filo con la Val Codera e con la clandestinità delle aquile randagie.
Che rapporto c'era con chi viveva stabilmente in quella valle?
Questo rappresenta proprio l'elemento che forse più di ogni altro ha fatto sì che le aquile randagie scegliessero la Val Codera come loro, diciamo, seconda casa, come loro rifugio ideale, perché oltre alla bellezza estetica, oltre alla sua logistica, per cui era vicina alla Svizzera e lontana, impegnativa da raggiungere, L'elemento che non si aspettavano forse di trovare era proprio quello della relazione che si viene a instaurare con i valigiani. I valigiani vedono questi ragazzi arrivare da Milano, ma non sono dei turisti che viaggiano per rifugi, per fare escursione o vacanza. Sono ragazzi che arrivano dalla città portandosi tutto nello zaino, allestendo dei campi dove si vive con essenzialità, spartanità, ed è uno stile, quello di questi giovani, che piace alla gente del posto, che all'epoca, adesso è una località di villeggiatura, ma all'epoca era un alpeggio dove, insomma, la vita non era così semplice, era anche quella una vita povera, essenziale. Quando i ragazzi arrivavano, per i valigiani era una festa, per cui noi abbiamo fotografie di quegli anni, durante la seconda guerra mondiale, dei campi estivi dove partecipano bambini dell'abitato di Bresciadega, abbiamo addirittura le guardie di finanza, perché quello era un avamposto della guardia di finanza, essendo una zona di confine, che avrebbe dovuto in teoria denunciare, in quanto corpo paramilitare, l'attività clandestina di questi ribelli, diciamo. Invece no, i finanzieri diventano amici proprio, li vediamo insieme nelle loro foto di gruppo, li accompagnano durante le escursioni, per esempio alla capanna Gianetti, insomma, e poi per molto tempo, anche dopo la guerra, manterranno la loro relazione, la loro amicizia.
Dal 1928 e per tutta la durata del regime, compreso durante la guerra, le Aquile Randagie hanno continuato a fare attività di nascosto, arrivando a coinvolgere oltre 100 ragazzi negli anni. Ma con l'armistizio dell'8 settembre del 1943 le cose cambiano, evolvono. Nasce la rete Oscar. Stefano Bodini è autore, con Carla Bianchi Iacono, di Oscar, Storie di una resistenza disarmata, uscito lo scorso ottobre per Lunasia Edizioni.
Il 3 settembre il governo italiano, per mano del generale Castellano, firma l'armistizio con gli alleati in Sicilia, ma viene dato l'annuncio soltanto l'8 settembre. Per 5 giorni il governo non sa come gestire questa cosa. L'8 settembre viene dato l'annuncio, perché sono obbligati dagli alleati a dare l'annuncio la sera. La notte praticamente non dorme il governo italiano, la mattina del 9 salgono in macchina, attraversano l'Italia, arrivano a Ancona o salgono sulla Baionetta, che è una cacciatorpediniera, e vanno dagli alleati. Non lasciano detto alle istituzioni come comportarsi. I campi di prigionia vengono lasciati sguarniti. Questi sono dei soldati a tutti gli effetti, nel paese nemico, e non restano all'interno del campo di prigionia, ma vanno in giro a cercare aiuto. Uno di questi è uno scozzese che vaga per Crescenzago, che al tempo era il confine estremo della città di Milano, e qui viene accolto da una famiglia il cui prete di riferimento è il coadiutore della parrocchia della Chiesa Rossa di Crescenzago, che si chiama Don Enrico Bigatti. Siamo tra l'8 e il 9 settembre. Il 10 settembre i tedeschi sono alle porte della città di Milano. Il comandante di piazza della città di Milano non ha abbandonato la città, è rimasto coi soldati, ma ha pochi strumenti a disposizione. I tedeschi sono tanti, più forti, più numerosi, meglio armati, e quindi decide di cedere la città senza sparare un colpo. I tedeschi, che sono più efficienti degli italiani, vanno in giro e iniziano a domandare i prigionieri di guerra dove sono finiti. In questo modo nasce l'Oscar, perché Don Enrico, preoccupato che i tedeschi vadano a chiedergli qualcosa, che lui qualcuno lo ospita nella canonica, perché il primo era uno scozzese ma c'erano anche molti greci, va in Corso Magenta 71, presso il Collegio San Carlo, dove c'è un suo vecchio compagno di seminario, Don Andrea Ghetti, che è la figura cardine di questa vicenda, e assieme coinvolgono un altro insegnante del Collegio San Carlo, che si chiama Don Aurelio Giussani, e decidono di fare un primo tentativo di espatrio clandestino per la notte fra il 17 e il 18 settembre, per cui 5 giorni dopo, a Liguorno e Cantello, tra la provincia di Varese e la provincia di Como, è il luogo dove il confine è più vicino, e questo è il primo espatrio clandestino portato a termine da Oscar.
Al Collegio San Carlo, un giovane prete in talare nera era alle prese con Aristofane per il suo esame di greco all'università, la seconda laurea. Lui era insegnante di lettere, lì, al Liceo San Carlo. Chiuso nella sua stanzetta a sudare sui libri, con fuori il sole ancora caldo, nonostante fosse già metà settembre, nonostante fosse, più precisamente, il tardo pomeriggio di una domenica di settembre del 1943. Pronto?
Aurelio, sono Don Ghetti. Scendi subito nella mia stanza. Ho bisogno di parlarti.
No, Baden, ho l'esame di... Baden... Baden, lo sappiamo. Era insegnante di filosofia lì al Liceo San Carlo e chiamava il giovane collega Don Aurelio Giussani, 28 anni, perché in bicicletta da Crescenzago era appena arrivato, tutto trafelato, un altro prete, Don Bigatti.
Sono una trentina, greci, inglesi, ma anche italiani.
Don Bigatti parlava di un gruppo di militari ricercati che gli avevano chiesto asilo politico dopo l'invasione dei nazisti in Italia, seguita alla liberazione di Mussolini da parte delle SS dopo l'8 settembre e che avrebbe portato alla nascita della Repubblica Sociale Italiana.
Sono troppi, è troppo rischioso, ho bisogno di aiuto, è troppo pericoloso, non ce la faccio più.
Aurelio, dobbiamo portarli in salvo in Svizzera. Noi conosciamo molti sentieri sopra Varese. Che ne dici, eh?
Io? Ma io ho l'esame di greco e poi mi hanno aggiunto anche delle lezioni.
Aurelio, rischiano la fucilazione o di essere deportati in un campo di concentramento in Germania.
Ascoltate, ascoltate. A Varese c'è un mio ex compagno di ginnasio. È parroco lì. Si chiama Don Natale Motta. Potrebbe aiutarci lui. Don Natale Motta? Ma era il mio prefetto in seminario.
Allora, Aurelio, sei dei nostri.
Settembre 1943, primo espatrio, primo salvataggio. Tornando a Milano, Baden e Don Aurelio, pochi giorni dopo, quella domenica pomeriggio, felici per i 30 ragazzi portati in salvo, credevano che tutto fosse finito lì. E invece no. E invece le richieste di aiuto iniziarono ad arrivare sempre più numerose, come gocce di un temporale estivo. E per Baden fu naturale chiedere aiuto al suo grande amico Kelly e alle aquile randagie più grandi. Nasceva così Oscar, l'organizzazione scautistica Collegamento e Assistenza Ricercati, Oscar, una rete di collegamento e assistenza che nell'evitare delle richieste coinvolse anche il famoso Don Barbareschi, da poco entrato nelle Aquile, che forse qualcuno ha sentito nominare, ma anche Don Aldo Mauri da Monza e molte altre persone, ma non soltanto aquile e randagie, preti, giovani universitari, gente di buon cuore. Oscar, una rete di collegamento e assistenza, priva quasi del tutto di conoscenza interna reciproca, in modo che se qualcuno cadeva prigioniero degli nazifascisti, non poteva fare il nome degli altri neanche sotto tortura. Oscar, una rete di collegamento e assistenza, con al centro Baden e i nostri. Oscar, una rete che tra il settembre del 43 e l'aprile del 45, tra ebrei, prigionieri di guerra, renitenti alla leva e ricercati politici, salvò non soltanto quei 30 soldati, ma almeno 2.000 persone, e forse anche molte, molte di più. È una media di quasi 4 persone al giorno, tutti i giorni, domenica e festivi compresi. Ecco chi era Oscar.
Abbiamo capito che la storia delle aquile randagie inevitabilmente si intreccia con quella di Oscar, perché ruota attorno alla figura di Baden, che da giovane esploratore nel 1928 è diventato quel Don Andrea Ghetti, promotore di tanti salvataggi in Svizzera. Anche per Alex Cendrone è stato inevitabile concludere il suo testo sulle aquile randagie con l'attività di Oscar. E tra i tanti salvataggi ce n'è uno particolarmente emblematico, quello di Gabriele, che ci siamo fatti raccontare.
È molto potente perché appunto è un salvataggio di un bambino di 4 anni, un bambino in realtà non ebreo ma mischen, cioè metà ebreo, perché era figlio di una coppia mista, un milanese e un'austriaca viennese, insomma una ebrea. È uno degli avvenimenti più noti che coinvolge proprio le aquile, perché Oscar era composto dalle aquile, era animato da Baden, ma non era formato soltanto da aquile, e neanche tutte le aquile ne hanno fatto parte, erano i più grandi, quindi diciamo che era emblematico anche per questo. Ed è il racconto di un bambino che viene arrestato con la famiglia, che tenta, mentre stanno tentando di espatriare in Svizzera, perdono i soldi, vengono denunciati, vengono catturati, arrestati, anche il babbo, che appunto è milanese, è ariano di conseguenza, però comincia una via crucis in cui il bambino e la mamma vengono messi in una casa di suore, perché il carcere è pieno. E la rete di Oscar, che era composta appunto anche di medici, di gente, di preti, ma anche di gente civile, riesce a architettare questa idea, cioè di fingere che il bambino avesse una crisi di appendicite, dovesse essere operato, e quindi come prima cosa metterlo in salvo provvisoriamente in ospedale. Da lì però bisognava poi portarlo fuori, perché sarebbe rimasto lì il tempo in cui si riusciva a fingere un'operazione e a fingere il recupero. Quindi le aquile, Kelly e Baden, come Oscar, si attivano assieme a Don Natale e un altro prete, insomma, e studiano il modo di rapirlo. Però il bambino era piantonato, per cui ci sono una serie di sopralluoghi che vanno, un primo tentativo che fallisce, e loro riescono a fingersi dei medici, a entrare nella notte in ospedale, nonostante parta l'allarme, insomma, riescono a portare fuori questo bambino. Poi pare che i nazisti fossero molto feriti nell'orgoglio da questo rapimento, quindi non finisce con il salvataggio fuori dall'ospedale, continua in una caccia. Il bambino addirittura pare che gli fecero crescere i capelli per spacciarlo per una bambina, e poi fu finalmente portato da una zia, e quando la famiglia riesce a riunirsi alla Croce Rossa di Milano, finita la guerra, andranno a Sydney in Australia a, diciamo, dimenticare tutto e rifarsi una vita.
Fino a quando opera la rete?
L'ultima persona che viene messa in salvo, che io sappia, che ho trovato documentata, è il colonnello Eugen Dolman nel maggio del 45. Eugen Dolman si era prodigato per l'operazione Sunrise, per i collegamenti tra il comando tedesco, gli alleati e Schuster, per arrivare alla resa per quanto riguarda la parte dei tedeschi, e in questo modo si è guadagnato, diciamo, anche la salvezza per il periodo successivo. Era comunque l'interprete di Hitler quando veniva in Italia, per cui il curriculum vitae è il curriculum vitae, per cui non, su quello bisogna tenerne conto. Però questo ci dà anche l'idea di che cosa faceva Oscar. Oscar si preoccupava di salvare delle vite.
La grande domanda è questa: cosa ci stanno raccontando le aquile randagie oggi? Ci stanno raccontando la forza di portare avanti una propria scelta, una propria promessa. Le conseguenze, cioè gli atti poi portati avanti nella giungla silente, nascono da un aspetto educativo. Tutta quella che era la loro tradizione è proprio quello di impegnarsi a portare avanti, a essere fedele a qualcosa che ho ricevuto per educazione, e vivere la conseguenza di quella fedeltà, che è appunto una forma di ribellione. E in questo l'idea della fedeltà e della ribellione: essere fedele alla promessa e dunque trarne le conseguenze di ribellione. E questo essenzialmente forse è la forza anche di quella che è la grande libertà alla quale si educa nello scautismo. Penso che questo sia il termine essenziale per comprendere quella che è stata la resistenza non armata delle aquile randagie. Sicuramente c'è un grande dibattito, a me interessa molto da questo punto di vista, perché dal punto di vista storico è un dibattito infinito quello sulla scelta della resistenza non armata, che è un termine sicuramente molto ricorrente poi nel mondo cattolico italiano e sul quale è stato scritto tantissimo. Qui si attua però non tanto come una scelta momentanea o dettata da una singola conseguenza, ma come il trarre le fila rispetto a un dono che è stato dato a livello educativo.
Le Aquile Randagie hanno tenuto viva la loro promessa, tenuto viva la fiamma scatola. La promessa ti chiede, allora come oggi, di servire il tuo paese. Il grande paradosso è questo, che le Aquile Randagie hanno ritenuto che il miglior modo di essere fedeli al proprio paese fosse quello di rifiutare quello che il proprio paese gli chiedeva in quel momento. Il paese ti chiedeva di sciogliere gli scout, di entrare nei Balilla e di servire l'ideale fascista. Loro invece ritenevano che servire il paese volesse dire rifiutare questo grande inganno del fascismo e proseguire a mantenere invece viva un'idea diversa, un insieme di valori e una prospettiva completamente diversa. La grande resistenza delle Aquile Randagie, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma che resistenza è quella di questi ragazzi? Andavano in tenda, in montagna, con gli zaini, facevano i bivacchi intorno al fuoco, non è una vera resistenza. Invece sì, è una resistenza potentissima, una resistenza ideologica, una resistenza di pensiero, ai condizionamenti imperanti che avevano intorno a loro, ai quali hanno saputo quotidianamente dire no, mentre c'era un apparato, una macchinazione intorno a loro. Sappiamo quanto lavorasse la propaganda fascista per riuscire a plagiare le menti e il pensiero, e loro in tutta questa macchina sono riusciti invece a restare indipendenti e a tenere fede alla loro promessa, quindi fedeli alla loro promessa e ribelli a quello che il contesto e finanche il tuo paese ti chiedeva.
Fedeli ai propri principi e ribelli alla soppressione dei diritti, delle libertà, ribelli alla violenza e al razzismo. Questa è stata la resistenza delle Aquile Randagie. Grazie agli ospiti che ci hanno permesso di ricostruire questa storia, Stefano Bodini, Fra Alberto Casella, Alex Cendron, Emanuele Locatelli. Grazie anche alle musiche di Paolo Coletta e a quelle della band Quelli della Giungla Silente. Grazie a tutti e tutte voi per l'ascolto e soprattutto un buon 25 aprile da Sara Milanese.
Siamo aquile randagie che volano in alto nel cielo. Siamo giovani, fedeli, ribelli che combattono l'uomo nero. Siamo quelli che stanno nei boschi, cuore libero, sguardo sincero. Siamo quelli che fino alla fine resistono al mondo intero. Estote parati, è il grido che abbiamo in gola. Proviamoci stasera, dove l'aquila vola. Stivali sporchi di fango, l'uniforme nascosta in cantina, passi rapidi e schiena diritta per andare in montagna mattina. Ci son persone da salvare, da portare attraverso il confine, marciare e nascondersi ancora per resistere fino alla fine. Estote parati, è il grido che abbiamo in gola. Troviamoci stasera, dove l'aquila vola. Siamo aquile randagie che volano in alto nel cielo. Siamo giovani, fedeli, ribelli, che resistono al mondo intero. Tacere non è possibile, a lottare siamo in tanti. Amore, follia e coraggio è ciò che ci manda avanti. Sto preparati, è il grido che abbiamo in gola. Troviamoci stasera, dove l'aquila vola. Troviamoci stasera, dove l'aquila vola.